Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Date al Signore, figli di Dio. Date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo amore e nel suo amore.
La voce del Signore è sopra le acque. Tuona il Dio della gloria. Il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza. La voce del Signore è potenza.
La voce del Signore schianta i cedri. Schianta il Signore i cedri del Libano.
Fa passare fuori un livello di Libano e i monti del Sirio come un giorno di Libano.
La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. La voce del Signore scuote l'eserto. Donne.
Scuote il Signore il deserto di Cade.
La voce del Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono gloria.
Il Signore è seduto sull'oceano di cielo. Il Signore siede nella cerchia.
Il Signore darà potenza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo ci fa da introduzione alla lettura del capitolo 19 del primo libro dei Re, che è un brano conosciutissimo che cercheremo appunto di leggere, di ascoltare, di provare a dire qualcosa. Questo è il brano vedremo appunto di Elia che fugge e va sul monte Oreb, il Signore poi gli si manifesterà. Però il salmo parla di questa voce. Poi a un certo punto Elia dovrà discernere la voce del Signore, perché ci saranno delle varie manifestazioni, ma il testo poi dice che il Signore non era in quelle voci, che saranno appunto il terremoto e altre cose, e poi dopo Elia sarà capace di cogliere laddove il Signore è presente, vedremo appunto in questo silenzio, laddove il Signore è presente, che è presente nella sua gloria. Il Salmo parla di date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, e poi ancora dice nel suo tempio tutti dicono gloria. E gloria in ebraico non è la doxa, non è la fama, è la gloria di un uomo, la sua, no? Quanto è conosciuto, quanto la gloria è il suo, letteralmente il suo peso. Che a volte è proprio il senso di peso, letteralmente anche al mercato la gloria di una merce è il suo peso, no? E allora è dove è presente il Signore nel suo peso, nella sua importanza, potremmo dire, no? Tanto che poi vana gloria significa appunto dare peso alle cose che non hanno peso. E fra l'altro, ecco, abbiamo letto l'altra volta questo discernimento, no? Dov'è il Dio glorioso, dov'è il Dio pesante, no? Tra Baal e il Signore, no? Per cui allora il discernimento appunto sulle cose che veramente hanno importanza, che hanno peso. E allora prendiamo il testo e comincio a leggere la prima parte. Siamo arrivati appunto al, ricordate la volta scorsa abbiamo letto questo brano forte, cruento, no? Questa, ecco, questa sfida tra Elia e i 450 profeti di Baal, che finisce male per i 400 profeti di Baal, perché Elia, vincendo, no? In qualche modo, ricordate appunto tutto questo discorso dell'altare, della, appunto del sacrificio, e il, l'invocazione prima da parte di 450 profeti che gridano tutto il giorno, gridano a gran voce, ma non risponde voce. Dice appunto il testo, il versetto 27, che Elia li prende anche un po' in giro, si cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate a gran voce, perché è un Dio, e se è occupato o in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. E poi più avanti, al versetto 29, si dice che, eccetera, è passato il mezzogiorno, quelli ancora girano da profeti, ma non vi fu né voce, né risposta, né segno d'attenzione. E invece la risposta è nella preghiera che poi Elia farà, e quindi questo fuoco dal cielo che viene e divora l'offerta, il sacrificio, avviene il sacrificio, viene ascoltata la voce del Signore che è fuoco divorante, e poi a un certo punto ecco, Elia si lascia prendere la mano, no? E sottolineavamo come il Signore non gli aveva detto di far fuori i 450 profeti di Baal, ma lui nel zelo per il Signore li scanna, in pratica, ci dicevamo che i tempi non è che siano tanto cambiati rispetto per cose religiose, no? Ben più di 450 a volte vengono uccisi. Allora arriva l'acqua, la fine del capitolo 18, e allora nel capitolo 19 leggiamo che Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: i dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orso d'acqua. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Ore.
Allora, l'altra volta ci eravamo lasciati chiedendo l'attenzione, no, che cosa fa Acab, vedendo che cosa, quale sarebbe la reazione logica. Allora, Acab se ne va, non ringrazia, e obbedisce a Elia, prende il carro, torna a casa. Però quando ritorna nella reggia, Acab non premia Elia, non gli dà nessun riconoscimento, non lo fa diventare il profeta ufficiale, quello di corte, e non mette neanche una legge per ristabilire di nuovo il culto a Yahweh. niente. Ma ci viene detto riferisce a Gesabele, e l'attenzione di quello che riferisce è spostata sul finale, cioè sulla strage. E si vede chi ha il vero potere, la regina. La regina emana una legge, un proclama, in cui si condanna a morte Elia. E lo fa in una maniera molto solenne, perché pronuncia un giuramento agli dèi con dentro anche una formula di maledizione, quindi molto potente. Questa incarna un po' l'immagine del faraone, è un faraone al femminile, no? Che non vede i segni di Dio, non vengono nominati qui nel racconto né il segno del fuoco né il segno dell'acqua, della pioggia che è finalmente arrivata, c'è solo la strage. Quindi questa persona indurisce il cuore, e l'immagine anche dei fanatici della religione, che sono disposti a tutto pur di restringere il nemico, coloro che si oppongono alle loro idee, a volere a tutti i costi. E tra l'altro una cosa del genere, questi fanatici, Gesù l'aveva anche preannunciato, dicendo in uno dei discorsi dell'ultima cena: c'è l'ora, ed è questa, in cui chi vi ucciderà penserà di fare una cosa gradita a Dio, renderà culto al Signore così. Come anche tutte le mosse politiche poi vengono mascherate anche con questo, o il fanatismo si impreccia alle mosse politiche. Questo determina in Elia un crollo. Ora ha paura. Ha ben ragione. C'è una regina con tutto un esercito, con tutti i suoi emissari, le spie, tutto quello che è la potenza di una regina, che lo vuole morto. E allora cerca di salvarsi. In questo senso mostra anche dei segni di cedimento nei confronti del Signore. Fino adesso, se vi ricordate, Elia veniva portato, no? Cioè anche qui l'abbiamo lasciato che Acab corre con il suo carro, Elia lo sorpassa perché il Signore lo porta, e adesso invece subito c'è come una descrizione di una persona fragile che crolla. Questa notizia è: cerca di salvarsi da solo. Sì, si potrebbe dire che c'è un Elia e c'è un Elia, no? C'è l'Elia del capitolo 18, che è forte, no, dietro in ascolto della parola del Signore, forte di questa, sfida, no? E sconfigge i 450 profeti di Baal. E c'è un Elia che impaurito, quello che appunto Ciro sottolineava, probabilmente anche il fatto di trovarsi senza difensori, non c'è una rivolta di popolo, no? Non c'è una gente che lo sostiene, per cui c'è un improvvisamente, il testo ci dice in maniera anche molto lapidaria, no? Che Elia impaurito si alzò, se ne andò per salvarsi. E questo fra l'altro ci ricorda quello che più volte vedevamo leggendo anche altri testi dell'Antico Testamento. La Bibbia non ci presenta eroi senza macchie e senza paura, come le fiabe o i film d'avventura, no? Che non hanno mai crisi, che non hanno... E in qualche modo, anche se appunto anche la vicenda di Elia per molti versi ha dei segni molto forti, simbolici, eccetera, però Elia rimane un uomo che di fronte a... ci sono molte cose qui, di fronte alla paura di essere ucciso, di fronte alla... vedremo anche un certo... lo dirà anche dopo, no? A delle attese che vengono frustrate, perché il popolo intero, no, cioè aveva visto al Carmelo, no, il segno, probabilmente lui si attendeva che il popolo stesso avrebbe riconosciuto, no, nella sua
missione e la presenza di Dio, questo non accade, e allora è il crollo, impaurito, se ne va, e attenzione, non soltanto se ne va, ma possiamo dire proprio questo, cioè che lo dice anche il testo, cioè chi vuole morire, lascia il suo servo al, per sapere, di Giuda è al sud, Beersheba oggi, è al sud ed è già un po' al limitare del deserto, dopo Beersheba comincia il deserto, per cui già Beersheba è abbastanza, no? E siamo lì. E allora lì ai limiti del deserto lascia il suo servo e se ne va da solo, una giornata di cammino. E camminarsi nel deserto, noi ci andiamo così a fare dei piccoli giri di qualche ora, e chi ha il suo anche un, cioè se perdi la strada, è capitato in un giro che guidavo, uno dei primi, e che fra l'altro appunto dopo che camminavamo non ero più sicuro tanto della strada, anche tutti gli altri mi dicevano ma stiamo andando bene, e io dicevo sicuramente, certamente stiamo andando bene, e dentro di me dicevo signore facci trovare la strada, poi a un certo punto ho visto da lontano il pullman e mi sono tranquillizzato, per cui la strada era quella. E però per dire, cioè se ti perdi finisci l'acqua, rischi veramente, no? E allora andare volontariamente senza acqua, senza niente, incamminarsi nel deserto significa voler morire. E sono rare queste figure nella Bibbia, però è interessante che ci sono. Quello di, anche nella Bibbia, perché fa parte della nostra vita, no? Forse in qualche momento anche noi abbiamo desiderato di voler morire, no? E quindi è molto vicino, Elia c'è molto vicino, in questo desiderio.
Può significare, diventa significativo anche la scelta del nome, del luogo. E qui viene nominata Beersheba, e poi alla fine del brano che abbiamo letto adesso, poi si camminerà verso l'Oreb. Sono due posti importanti nella storia di Israele. Beersheba viene nominata nella storia dei patriarchi, già in tanti altri punti, ma nella storia dei patriarchi è incredibile, questo stesso posto, patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, è un luogo dove tutti e tre hanno un'esperienza di Dio. E Abramo pianta un albero e invoca il nome del Signore, perché per la prima volta attraversa tutta la terra promessa, da nord a sud. Suo figlio Isacco lì prega il Signore gli appare di notte e rinnova le promesse che aveva fatto a suo padre, le rinnova a lui. In quello stesso posto Giacobbe offre sacrifici e Dio gli appare. Allora anche questo, in questo movimento un po' disperato, impaurito, Elia cerca rifugio un po' nella memoria. Cioè non solo è un luogo sicuro perché mette tanta distanza dalla capitale, dove stava il re con la regina, attraversa tutto il regno di Israele, va nel regno di Giuda e al confine, dice, vado in terra dove posso stare tranquillo, al confine del deserto, dove non mi troveranno perché non penseranno che sia così stupido, però nello stesso tempo è anche un andare nella memoria. Posso trovare conforto in un posto che è importante. Anche questo facciamo noi. E Elia vive una crisi interiore, lo si vede chiaramente da quello che dice poi, non solo da quello che fa. E è un vero momento, lo possiamo chiamare con il linguaggio ignaziano, di desolazione. Ci sono dei sintomi, innanzitutto questa voglia di isolarsi, lascia il servo, quindi non è solo solitudine in maniera sana, è tagliarsi i ponti. Poi questo senso di spossatezza, di stanchezza, si butta sotto questo albero, questo cespuglio nel deserto. E poi questo guardarsi in una maniera negativa, non sono migliore, ho fallito. Allora c'è lo scoraggiamento, signore basta, smettiamola. prendi la mia vita, vuole morire, lo dice chiaramente, e ha questa fuga nel sonno, che è un'immagine della morte, però è anche quello che fa veramente chi si sente così tormentato. Lo stordirsi o il dormire è una fuga ancora. E ci viene descritto un Elia scoraggiato, sconfitto. Non è il primo che dice una cosa del genere: Signore, lasciami morire. Mosè l'ha detto. A un certo punto, scoraggiato dal popolo: Signore, è troppo pesante questo peso, lasciami morire. L'ha detto Geremia: non fossi mai nato, Signore, perché era così duro profetizzare al popolo, a Gerusalemme. Tobia e sua nuora Sara, lo stesso, nel libro di Tobia, e poi Giobbe, un simpatico personaggio che si lamenta lo stesso sotto un albero, Signore. Questo non ci è detto per scandalizzarci, ma per farci vedere tutto quello che si agita nel cuore dell'uomo, anche in una situazione così di pressione, dove una persona sente che il peso che vive è insopportabile, si affaccia a questo sentimento. La Bibbia ci apre il cuore dell'uomo, ce lo fa vedere tutto.
E allora il Signore gli si fa vicino attraverso un angelo, attraverso un annuncio, e notate, rispetto a questa parola che prima Elia dice: ora basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri, e di sentirsi dentro uguale alle generazioni che lo hanno preceduto, alla fatica di credere, di vivere, di essere con lui, e il Signore gli si fa vicino e gli dice: alzati e mangia. Non entra in dialogo con quello che se volete, appunto, Elia sta dicendo, no? Cioè non è che gli sta a dire: no, ma guarda, Elia, non ti buttare giù, cioè non sei così male, cioè non entra in una in un aiuto terapeutico, eccetera. E il Signore non ci asseconda nei nostri desideri di morte. Questo è, e va all'essenziale, cioè alzati e mangia. Non fa niente che ci sono tanti pensieri in questa tua testa, che in questo momento stai dicendo: sono un disastro, non sono migliore dei miei padri, il problema è che ho avuto un padre così, magari se ne avessi avuto un altro in un altro modo, eccetera, se avessi imparato delle lingue, se avessi usato un'altra cosa. Cioè il Signore dice: guarda, alzati, mangia, fa l'essenziale, in questo momento l'essenziale, rimane con noi. L'angelo si fa accanto, e vedete anche queste due volte, no? Cioè, è bello perché la prima volta mangia e poi va a coricarsi di nuovo. E il Signore che torna per la seconda volta, e l'angelo del Signore lo tocca e dice: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Vedete? È lo stesso gesto, però nella seconda volta comincia a uscire questa cosa del cammino. È bello perché credo che i cammini di, in questo caso anche di resurrezione, cioè in qualche modo per Elia, hanno bisogno di tempo, e il Signore rimane con noi in questa progressione, no? Rimane nel ridirci e nel pian piano farci rimettere in cammino. Rimangono i problemi, rimangono le cose, rimangono i pensieri negativi, no? Ma bisogna tenere l'essenziale, bisogna mangiare rispetto a quel lasciarsi morire così e prepararsi a mettersi in cammino.
Non vi sembra che ci sia un contrasto molto forte tra quello che ha vissuto nel capitolo precedente, il momento di gloria, forse il massimo momento di gloria di Elia, è questo? Può essere, dopo un momento così di gioia, di entusiasmo, di avere un abbattimento così? Eppure nella nostra esperienza ce l'abbiamo. Un esempio per tutti: la depressione postpartum. Momento di grande gioia, bellissimo, eh? entusiasmante, eppure il nostro organismo può reagire in quella maniera. Questo poi può avere tanti risvolti organici. Ma mettiamo un'altra cosa, un altro esempio. Elia ha avuto un contraccolpo. Ha fatto del bene. Ha dato tutto se stesso perché finalmente il popolo si scuotesse e anche il re potesse vedere il segno di Dio, ma non ha avuto effetto. È un contraccolpo duro. Cioè faccio il bene e non ci sono i risultati. Anzi, ho risultato che ce l'hanno ancora contro di me, sempre peggio. Questo è il contraccolpo più forte. Credo che quello che tocca tante persone e ti abbatte. Dare il massimo e non avere in contraccambio nulla se non il negativo. Allora, questo ha trascinato Elia in questo baratro. E il cibo, alzati e mangia. Qui c'è un parallelo evidente con la manna nel deserto. Il popolo si lamenta, Dio gli dà la manna. E qui il cibo è, secondo alcuni padri, era la parola di Dio o l'Eucaristia. Perché ha delle caratteristiche, delle focacce cotte sopra la pietra, appunto come si fa con i nomadi nel deserto, come fanno ancora tanti paesi. Quindi molto semplice, un cibo semplicissimo, molto terrestre, terra-terra, e dell'acqua, cosa bevanda più. Però nello stesso tempo viene da Dio, preparato da un angelo. Poi si può ricevere più volte, e viene ripetuto, e ti dà quella forza. Sono tutte caratteristiche che i commentatori, i padri antichi, hanno applicato alla parola di Dio. E parola di Dio in parole umane, ma contiene lo Spirito. La puoi ricevere più volte e ha questa forza in sé. Lo stesso vale per l'Eucaristia. E la fuga di Elia si trasforma in un pellegrinaggio. Allora adesso ha un obiettivo, non è più vagare per il deserto fino alla morte, ma avere come obiettivo la montagna di Dio. E qui si ha un parallelo con la vita di Mosè. Mosè va sulla montagna per incontrare il Signore. Anche Elia va sulla montagna per incontrare il Signore. Un cammino di 40 giorni, 40 notti, e un numero completo, richiama appunto gli anni del popolo nel deserto, ma anche i giorni di Mosè sul monte del Signore, quando riceve l'alleanza, la tavola della legge. E questo essere accompagnato da una mediazione, una persona che lo visita ogni giorno. Tenete conto che Elia ha già fatto questa esperienza all'inizio della sua cammino, era visitato dai corvi mattina e sera. Poi un'altra volta viene assistito da una vedova, questo da un'altra. Ci sono sempre delle mediazioni e lo accompagna nel cammino fino a quando giunge al monte del Signore.
Versetto 9. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, il Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Gli disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazael come re su Aram. Poi ungerai Jeo, figlio di Ninsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazael, lo farà morire Jeo. Se uno scamperà la spada di Jeo, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato». E c'è subito questo anche in nota, vedete Esodo sulla Bibbia di Gerusalemme o la Tob, c'è il riferimento all'Esodo 33, quindi siamo all'Oreb, siamo al Monte dell'Alleanza, siamo al monte dove, ricordate, Mosè a un certo punto vuole vedere il volto di Dio, no? E il Signore allora lo fa entrare in una cavità e il Signore passa e Mosè lo vedrà solo di spalle, no? Quindi è di nuovo l'alleanza, di nuovo il rivedere Dio, di nuovo rivedere una sua manifestazione. E allora anche questa parola del Signore che lui entra nella caverna, prima di tutto per passarvi la notte, e una notte quella che sta vivendo, la caverna dice ancora questa situazione di chiusura, di fuga, di rientrare, no? Cioè ci sono dei momenti come quello che sta vivendo Elia, di desolazione, di fallimento, di sconfitta, no? In cui ognuno cerca un angolino, quasi vuole fuggire dal mondo, ritrarsi dal mondo, ritrarsi dalla vita, no? E quindi allora va a cercare qualcosa di nascosto, qualcosa che nella notte, per passarvi la notte. Fra l'altro ricordate che uno di quei, nella parabola dei talenti, quando c'è quello che ne ha ricevuto uno solo, lo va a nascondere in un fazzoletto, dice Luca, e in termine in greco è sudario, cioè che uno va a nascondere il suo talento nella morte, no? In un sudario, la paura che ci fa chiudere, no? E questa parola del Signore che invece lo chiama, lo interpella: «Che fai qui, Elia?»
Questa caverna è un rifugio, appunto, di chi vuole andare a nascondersi, però fatto in maniera religiosa, dopo un cammino di accompagnamento, no? Però ancora andare a chiudersi. E richiamo appunto la cavità di Mosè, qui c'è tutto un parallelo con l'esperienza di Mosè. E vari padri hanno commentato questo. Per San Basilio questa cavità è lo Spirito Santo che crea nel cuore dell'uomo uno spazio dove tu puoi adorare Dio. Lo Spirito crea una breccia nel cuore, un vuoto nel quale l'uomo si rifugia per trovare Dio. Quindi raccogliersi e andare in questo rifugio. Per un altro padre sono le piaghe di Cristo, immagine, no? Ricordano le piaghe, le ferite d'amore. Oppure, secondo Gregorio Magno, è il corpo, la condizione umana, dove tu sei prigioniero, allora devi andare sulla soglia, devi cercare di uscire da questa tua condizione umana. Se non è con la morte, devi cercare almeno di mortificarti per poter vedere Dio. In ogni caso, Pensate, un cammino di 40 giorni, lungo, periodo completo vuol dire, cioè hai fatto una lunga scuola con il Signore, ti ha rimesso in piedi, ti ha fatto camminare, ti ha fatto salire, progredire. Alla fine trovi un angolino, ti piazzi. Allora, nella tua vita spirituale trovi il tuo angolo, ti fai casa, ti fai il nido, stai bene. E il Signore che ti viene a snidare, che fai qui? Cos'è per te? Cos'hai? Aiuta Elia adesso a rileggere la propria storia e capire che cosa sta vivendo Elia. Sta vivendo un'esperienza di Dio e il Signore gli chiede: ma in quello che hai vissuto, dov'ero? Elia dà una risposta: Signore, ero solo. Ero solo. Il risultato di questo apoteosi, questa grande scena, però con il massacro di tutti i profeti di Baal, però tutto quel bene, tutta questa grande energia profusa, Signore, ero solo. Tutti mi hanno abbandonato. Allora il Signore deve rinnovare un'esperienza con lui. Esci e fermati. Dove l'uscire e l'andare fuori da un certo tipo di idee. Ormai Elia si era fatto una certa idea di Dio e noi l'abbiamo richiamata nel Salmo che abbiamo letto. Il Signore, il mio Dio è questo. Elia vuol dire: non sono del Signore, il mio Dio, proclamato con forza. Signore tuo, esci, fermati. Fermarti vuol dire stare. Quindi non ritornare a essere immobile, ma stare alla presenza.
E, tra l'altro è sempre così anche consolante sentire che questo Signore ascolta. Cioè qui abbiamo detto che il profeta è colui che ascolta, il profeta è colui che discerne la presenza del Signore, no? Ma vedete, il Signore inizia questo dialogo con Elia dicendo: che fai qui, Elia? E lo sa, no? È il protagonista della storia di Elia, ma lui è colui che ascolta, è colui che... Ricordate anche i discepoli di Emmaus, no? C'è Gesù che si fa accanto a loro, lui è il protagonista di quello che i due stanno discutendo, facendo omilia, dice in greco, e Gesù che arriva vicino gli dice: cosa sono questi discorsi che state facendo lungo il cammino? Tanto che quello gli dice: senti, ma tu da dove salti fuori, no? Cioè, tu solo sei così forestiero, eccetera. E il Signore dice: cosa, no? Cioè, è bello perché credo che sia sempre un tratto dello stile di Dio, dello stile del Dio dell'Antico Testamento, vedete, che si rivela poi pienamente in Gesù, che ci si fa vicino, partendo da dove, da cosa c'è nel nostro cuore, volendo condividerlo, E qui nel cuore di, appunto, come abbiamo ascoltato, c'è desolazione, c'è frustrazione, c'è anche un senso anche di rimprovero nei confronti di Dio, perché vedete, dice: sono rimasto solo, cioè quasi anche a dire: tu, Signore, mi hai lasciato solo, cioè mi hanno lasciato solo quelli del mio popolo, no? Però io sono rimasto solo, cioè non ci sei neanche tu. Neanche tu a difendermi, no? Ed è anche quello proprio, no? Il sentire, non sentire la presenza del Signore, no? Forse probabilmente adesso lo vedremo anche non riuscire a riconoscerla, come il Signore si fa presente.
E inizia questa, qui c'è prima il dialogo e adesso quella che viene chiamata teofania. Appunto c'è il parallelo con quello che è avvenuto già sull'Oreb con Mosè, e tutti i segni che vengono detti sono quelli che sono già accaduti nella manifestazione del Signore. Quindi nella memoria del popolo, nella storia, il Signore si è manifestato già così, con tuoni, con il terremoto, con un vento, fuoco. E tutto viene introdotto da una frase, il Signore passò. Quindi questa è una manifestazione del Signore, il Signore si rende presente, in questo senso teofania. Eppure ci vengono elencate tre cose dove viene detto ma non c'era il Signore, ma non c'era il Signore. Inizia un discorso un po' strano che mette una contraddizione. Allora, per dire che tutto questo è un discorso di Dio, una manifestazione del Signore, ma non in quei tre segni che sono tradizionali, che sono solo come una preparazione a quello che avviene dopo. E qui avviene un cambio brusco, no? Allora, al frastuono, anche qui degli effetti speciali incredibili, con la terra che trema, il fuoco, il vento che spezza gli alberi, che schianta, qualcosa di roboante, un'immensa confusione, improvvisamente tutto tace. E qui viene fuori una parola che come traduzione è difficilissima, no? Il sussurro, no, non so qual è la tua,
è voce di un silenzio sonante, è una possibile traduzione,
e anche in questo c'è una contraddizione. Improvvisamente un sussurro, dicono altre traduzioni, un sospiro,
e voce di un silenzio
sonante è una delle possibili traduzioni.
E in questo momento viene detto che questa è la presenza del Signore. E Elia si vela, che era il segno di adorazione davanti a Dio. E è un cambio improvviso. Allora, il Signore che si manifesta in qualcosa di lieve, di sottilissimo, delicatissimo, fino anche a dire che il Signore si manifesta in una assenza. Allora Elia che avverte e fa esperienza di qualcosa di completamente nuovo, non è più il Signore potente, onnipotente, che schianta, che distrugge, che spazza via, ma il Signore è in qualcosa di minimo, tanto piccolo che posso definire un vuoto, una mancanza. È una vera conversione di Elia. Allora, come diceva prima Franco, ci sono due Elia, no? Quello grandioso e quello poi abbattuto. Ma qui troviamo ancora altri due Elia. Vive la profezia, l'essere profeta, uomo di Dio, in un'altra maniera. In questa maniera può rileggere tutta la sua esperienza in un altro modo. Quando il Signore era con me? Solo nel momento della potenza o anche nel momento dell'abbandono?
Sì, e poi questo Signore che si rivela sempre più nel piccolo, questa voce di un silenzio sonante, questo sussurro, questo... Padre Bovati, che è un biblista del biblico, lui diceva che in qualche modo la Bibbia presenta un Dio che dai grandi segni, dall'apertura del mare... si rivela sempre più progressivamente nel più piccolo, fino a un uomo in croce. Cioè tutta, no, se volete poi, tutto il massimo, cioè della rivelazione di Dio, no, si fa presente in un uomo in croce. Che ne ammazzavano tanti a quel tempo, no? Ricordate che i gladiatori sconfitti furono crocifissi da Gaeta a Roma, no? Cioè, e... Allora questo Signore che appunto, il problema è fermarsi alle prime immagini, no? Alle immagini che in qualche modo si impongono, il fuoco, noi siamo esperti a Bari di pochi, no, i terremoti, anche lì c'è tutto, no? Grandi effetti, no? E c'è una voce di un silenzio. Che dice appunto un invito a cogliere, a come dire, ha, è quasi un paradosso, no? La voce di un silenzio suonante, cioè qualcosa che però invita a una, così, a uno sforzo di ascolto, a uno sforzo di ascolto, che sembra ascoltare un assente che a un certo punto non sai come è presente, nel momento in cui tu ti accorgi della sua presenza è assente di nuovo, e poi lo cerchi di prendere e si fa assente, ma che educa appunto a accogliere nella, nel piccolo, la manifestazione. E vedete, Dio si rivela così, e non può rivelarsi che così, perché l'amore è così, e noi cerchiamo sempre, se volete, con la fatica di credere, con la fatica, noi cerchiamo sempre delle immagini di Dio che si impongano. Se ci fate caso, se ci sono cose che vengono presentate come straordinarie, è facile aggregare persone. Pullman partono da parrocchie, no, per andare al grande segno, perché il grande segno si impone. Tu non, cioè, vieni, no? Poi la gente lo dice, vieni perché vieni a vedere, poi ti rendi conto che ti cambia la vita, no? Cioè, perché noi vogliamo un Dio così, un Dio che ci costringa a cambiare, no? Il Dio di Gesù Cristo, il Dio sembra andare da un'altra parte, no? La voce di un silenzio sonante, no? Ed è bello perché a questo, a come l'udì, è interessante, no? L'udì, e tra l'altro è tutta la storia di Elia come profeta ha a che fare con l'ascolto, no? Un Dio che ti ascolta, che poi ti parla e che tu ascolti. Appena l'udì, si coprì il volto, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Può venire fuori dal suo buco, no? Perché questo Dio non fa più paura.
E quante volte anche noi, quando abbiamo dei grossi problemi, vogliamo un Dio fuoco, un Dio terremoto. Signore, spazza via tutte queste cose, bruciale, oppure una bella scossa, che fa crollare tutto e ricostruiamo. E invece il Signore si presenta in maniera inosservata, proprio che c'è da drizzare molto le orecchie per ascoltarlo, per vederlo. E Elia fino adesso ha lottato, ha avuto un'immagine di Dio potente, onnipotente. Si presenta un'immagine di impotenza assoluta. Allora in questo senso può uscire dalla caverna, che diventa la caverna della sua immagine, dell'immagine che aveva di Dio, che poi diventava appunto un suo rifugio, luogo di morte, che lo portava poi ad avere quei contraccolpi. In questa maniera viene ripetuta anche la domanda: che fai qui? Cioè, rileggi la tua storia, ridirai le stesse cose, verserai il cuore, ma allora quel significato "sono rimasto solo" ha un altro significato. Cioè, quel massimo dell'impotenza, dell'abbandono, ha un altro significato, così come quell'uomo in croce ha detto quelle parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma quell'immagine di un uomo in croce, abbandonato da tutti, sofferente, il massimo dell'impotenza, ha un altro significato. È la vera immagine di Dio, che si dona, è l'immagine dell'amore. E anche questo gesto che fa Elia, mettere il mantello sul volto, velarsi, è un gesto di adorazione, è un gesto di rispetto, però viene fuori un gioco di parole, perché nel momento in cui Dio si rivela, tu ti veli, e allora il mistero viene a manifestarsi e a nascondersi nello stesso tempo, ed è quello che fa Dio nella logica della parola di Dio, della storia della salvezza. Dio continuamente si manifesta nascondendosi. L'incarnazione è la manifestazione concreta di Dio. La parola si è fatta carne, ma nello stesso tempo si è nascosta nella carne. Tutti a vedere, ma non è il figlio di Giuseppe? Ma non è un uomo? E la stessa cosa allora possiamo dire sulla croce, il massimo della manifestazione, eppure è il massimo del nascondimento di Dio in un uomo detto maledetto da tutti, abbandonato. Questo episodio qui nel capitolo 19 del libro dei Re ci fa vedere come già nell'Antico Testamento c'è questo squarcio sull'immagine di Dio che noi codiciamo del Nuovo Testamento. Invece Dio già si manifesta così, anche se l'immagine prevalente, i toni che vengono usati per Dio sono quelli altri.
Ma alla frase che viene ripetuta da parte di Elia con un altro significato, vedete, c'è un Signore che rinvia, su ritorna sui tuoi passi verso il deserto, e lì tre compiti di ungere Cazzael come re di Aram, e poi Jehu e poi Eliseo, figlio di Safat, e un rinnovo dell'alleanza, no? Con un invio di nuovo in missione, e quindi anche questa storia di Elia che è fatta anche di una nuove chiamate, ci sono delle cadute, c'è un momento di crisi che abbiamo visto, c'è una nuova chiamata, no? Un po' come anche la nostra, cioè nella sequela del Signore che è fatta di perdite di senso, di perdite di vista di Lui e poi di riprese, no? Cioè a volte anche le nostre relazioni significative vanno un po' così. Però notate, c'è un invio in missione di nuovo e non c'è nessuna parola su quello che Elia per ben due volte dice, no? Cioè io sono andato lì, tutti ti hanno abbandonato, io sono rimasto solo, tu non ti sei fatto tanto vedere, e il Signore dice tu adesso vai avanti, eccetera. Cioè mi fa pensare anche che certe cose della nostra vita che non capiamo, continueremo a non capirle. Cioè non è che poi il Signore ce le spiega tutte, no? Cioè, per cui tu quanto cerchi poi di parlarne con Lui, e senti anche in qualche modo il Signore ti rimette in gioco, eccetera, rimangono, no? Senza una grande risposta. E anche se questo rinvio, vedete, sarà già, è sempre qualcosa, ogni rinnovo di alleanza dice anche porta con sé qualcosa di nuovo. E in particolare la designazione di un discepolo. Ungerai Eliseo come profeta al tuo posto. Vedete, è la missione che deve andare avanti, non tanto la persona del missionario, di colui che viene mandato. Cioè questo annuncio di Dio, no? Questa opera di liberazione di Dio, che è l'opera di Dio che deve andare avanti. E ciascuno di noi è coinvolto, ma non ne è possessore. Credo che anche questo nel trasmettere la vita, no? Cioè, e soprattutto chi di voi ha dei figli, cioè questo l'ho sperimentato, vedere la nostra vita passare, no? Cioè che c'è una trasmissione di un'opera di Dio che deve andare avanti. E al posto di Elia, Eliseo.
Praticamente gli sta annunciando il pensionamento. Cioè, fosse stato l'Elia vecchio, si sarebbe magari ribellato, contestato, dicendo al Signore perché mi rifiuti. Qui invece c'è il silenzio, un'accettazione di Elia. E sta cambiando atteggiamento, cioè quindi posso restringermi, posso anch'io rimpicciolire, diminuire, no? Per dare spazio a un altro. È proprio un esempio di conversione. Allora quel ritorna, che dice appunto il Signore, ha proprio questo significato, Elia si sta convertendo. Quindi non è solo un ritornare, hai avuto paura e sei scappato, adesso ritorni, cioè riprendi coraggio, ritorni nel luogo proprio dove stava la difficoltà con animo nuovo, le vedi con animo nuovo, ma anche la tua stessa vocazione la vivi in maniera diversa, la vivrà come un rinnovo dell'alleanza, però adesso in un segno di rimpicciolimento, dando spazio a un'altra persona, perché l'importante è la missione, non è più la mia persona, la mia figura.
Sì, e un'ultima indicazione, un'ultima stoccata il Signore gliela dà, perché lui continuava a dire: sono rimasto solo a seguirti in mezzo al popolo, e il Signore alla fine dice: guarda che ce ne sono altri 7.000 nel popolo che non hanno piegato i ginocchi a Baal. 7.000 è 7 il numero di Dio per migliaia, no? Questo credo che serva anche a noi, perché in tempi in cui diciamo siamo pochi, siamo sempre di meno, noi buoni, noi che ancora crediamo e che diamo ancora messa alla domenica, siamo pochi, e tutti gli altri che invece sono già sulla via dell'inferno sono tanti, no? Cioè, il Signore ti dice: tu vada a te a stare con me, poi io ce n'ho 7.000 ce n'ho in Israele di gente che non piega le ginocchia ai vari Baal. Va bene, allora prendiamoci qualche minuto per rileggere il brano in silenzio, se c'è qualche piccola risonanza, e poi chiudiamo con